trasmissione numero 23, siamo sempre nella giornata di lunedì 11 maggio, terza parte della lezione. Allora, abbiamo detto che i testi scritti godono in qualche misura di una extraterritorialità rispetto alla vita, al fluire della vita, al contesto delle relazioni umane, perché noi non possiamo rapportarci a un testo scritto come facciamo con una persona, anche se c'è di mezzo il linguaggio, anche se i testi hanno più che mai a che fare con il linguaggio, nel senso che sono costituiti dalla scrittura che fissa lettere, parole, periodi e dunque, come dire, produce una sorta di fissazione del linguaggio. E questa extraterritorialità, in qualche misura, non rinvia a una, come dire, intenzionalità, perché, diciamo, i testi, non essendo persone, non possono nutrire delle intenzioni, né positive né negative, semplicemente non possono deliberare, non sono capaci di decisioni. Allo stesso tempo, però, Figal sceglie comunque di qualificare la loro condizione come quella di un rifiuto, introducendo una certa sfasatura nel suo discorso, che però è interessante. Un rifiuto analogo a quello delle divinità che non si mischiano con gli umani, che non hanno voglia di parlare con gli umani. Quindi non sono persone, ma tuttavia si può descrivere questo loro silenzio come il silenzio di un rifiuto, come se da parte degli umani invece ci fosse una richiesta, una domanda, un desiderio di parlare, di rivolgere la parola ai testi. Al di là di questo, però, i testi sono fatti anche, diciamo, da un ordine del discorso. Non sono semplicemente parole scritte, ma sono parole ordinate in un certo modo, disposte secondo una certa successione, che non è casuale. E dunque, per la parte, diciamo, in cui i testi non sono semplice scrittura, ma sono appunto discorsi, per questa parte i testi non coincidono del tutto con la scrittura. Siamo a pagina 208-209. I discorsi, i logoi, pagina 209, ultima riga, non esistono senza la scrittura, ma essi non si identificano con essa. Le unità complesse, che sono i testi, cioè l'ordine del discorso, vengono fissati materialmente nella scrittura, ma si negano in un modo diverso, quindi anche l'ordine del discorso non è, diciamo, a nostra disposizione, non possiamo chiedere conto del perché una frase sia ordinata in un modo anziché in un altro, quindi anch'essi in qualche misura non rispondono alla nostra domanda, però, quarta riga dall'alto di pagina 211, si negano come la scrittura è con essa, quindi c'è una forma di negazione che viene di nuovo ribadita, anche se questa negazione non è intenzionale. Ripeto, c'è un'ambiguità in questo modo di presentare la cosa, ma si negano in modo diverso. Allora, la scrittura tace, semplicemente, come fanno le divinità, che non si sprecano in parole, mentre per la parte che i testi invece riservano alla loro capacità di dire, di dirci qualcosa, lo fanno un po' come fanno gli oracoli, cioè dando qualcosa che poi sta a noi intendere, interpretare, senza aggiungere nient'altro, naturalmente. Anche in questo caso non ha senso fare una domanda a un oracolo, ma intanto l'oracolo ci ha detto qualcosa, ci ha dato qualcosa che noi dobbiamo interpretare, in qualche modo ci ha vincolato, ci vincola a quello che ci ha detto. Allora, i testi scritti sono questa specie di combinazione di scrittura che semplicemente tace, ed è quindi, diciamo, l'elemento per cui scusate, ho appena ammazzato una tarma. Allora, la malvagità non ha limiti anche durante le lezioni, diciamo, di estetica. Allora, tornando a noi, i testi scritti sono questa combinazione di scrittura e di ordine del discorso. Per un verso il testo scritto è proprio, come dire, totalmente impermeabile alla nostra domanda, no? Perché semplicemente siamo nella condizione di non poter ottenere alcuna risposta, no? Allo stesso tempo, però, i testi, proprio perché hanno a che fare con il linguaggio, non è che siano come pietre, ci dicono qualcosa. Ci dicono qualcosa, e però questa cosa ce la dicono sempre all'interno di una modalità che prevede una sorta di, diciamo, dire e non dire, un dire che ci viene consegnato, ci viene dato in mano in qualche misura, senza ulteriori spiegazioni. Questi due elementi, questo essere, diciamo, al di là delle nostre domande, e però anche questo consegnarci qualcosa, questo darci qualcosa, questo insieme di questi due fattori produce una specie di esteriorità, cioè noi non possiamo disporre, nemmeno provare a interloquire, tantomeno a persuadere un testo scritto, no? Non avrebbe alcun senso, e dunque ce li rende in qualche misura esteriori, al di là della nostra possibilità di interagire, senza che però siano privi di rapporto con noi, perché quando noi li leggiamo entriamo proprio nel loro terreno, nel senso che poi questi testi ci danno qualcosa, ma ce lo danno alle loro condizioni, allo stesso tempo sottraendosi. in particolare ci costringono a pensare quello che sta scritto in questi testi, nel modo in cui è stato scritto. E diciamo come ulteriore fardello che ci viene consegnato, siamo noi che però dobbiamo anche farli parlare. Questo aspetto emerge nel corso del paragrafo 9, avvio, dove quindi Figal, dopo averci presentato, diciamo, questa natura complessa ma anche sfuggente, esteriore, cioè al di là del nostro raggio di azione e di possibile interazione col testo, anche quando in realtà lo stiamo leggendo, no? Ecco, questa particolare esteriorità abbiamo visto che viene definita da Figal in maniera un po' discutibile, secondo me, ricorrendo a questo motivo del rifiuto della parola, no? Mescolato però a una insensatezza della domanda, perché appunto non ha senso fare una domanda a chi sappiamo già non ci risponderà. E noi, diciamo, se facciamo una domanda al testo, è semplicemente quando non lo capiamo, è lì che ci verrebbe voglia di chiedere una spiegazione, ma anche in quel caso, possiamo dire di rivolgere una domanda al testo solo in senso metaforico. Non, certamente non ci aspettiamo che dal testo si levi una vocina che risponde alla nostra domanda, no? Quindi sono, diciamo, immagini che Figal usa per farci toccare con mano semplicemente questa dose di estraneità, questa particolare forma di estraneità che è legata al rapporto con la parola scritta, no? Che da un lato tace, dall'altro però anche dice e quindi genera questo tipo di dipendenza tutta particolare, perché poi chiede a noi di essere portata al linguaggio. Questa, diciamo, particolarità del rapporto con i testi, ovviamente non riguarda, la relazione con gli altri esseri umani, cioè noi ci comportiamo con i testi come non ci comportiamo con gli altri parlanti. E viceversa. Dunque è un rapporto davvero singolare, no? E però c'è di mezzo sempre che cosa? Il fatto di entrare in contatto. Il fatto di entrare in contatto, cioè di stabilire con questa forma particolare di linguaggio, che è diciamo, la versione scritta del linguaggio, di stabilire comunque un rapporto proficuo dove noi possiamo certamente provare interesse per quello che stiamo leggendo, possiamo addirittura essere coinvolti. Al di là di tutte queste barriere, di queste restrizioni apparenti, e diciamo, possiamo entrare in un rapporto molto, molto intenso con questa forma di linguaggio, che però deve, basarsi su un incontro effettivo, da da cui emerge il fatto che la lettura di un testo è qualcosa che probabilmente si deve imparare. Nell'ultima parte, nella parte bassa di pagina 215, come dire, questo incontro può essere problematico, cioè la nostra lettura può essere, diciamo, appassionante, ma può anche risultare inadeguata. Possiamo non trovare, diciamo, interessante ciò che stiamo leggendo, possiamo non sentirci noi stessi all'altezza di ciò che stiamo leggendo, perché è troppo complicato e non riusciamo a entrare nel vivo del discorso. Sentiamo che c'è qualcosa di interessante, ma non riusciamo ad afferrarlo, non riusciamo a definirlo. Oppure ci rendiamo proprio conto che sbagliamo i tempi della lettura. Se ad esempio ci troviamo a leggere soprattutto testi poetici, sentiamo immediatamente uno stridore di cui ci rendiamo conto esattamente quando ci rendiamo conto di stonare mentre stiamo cantando, no? O ci rendiamo conto di entrare diciamo in una danza fuori tempo. Allora, tutte queste cose ci dicono che il rapporto con il testo scritto, con la lettura, può andare a buon fine oppure no, e che dunque quando noi ci troviamo davanti a un'opera d'arte, Figal userà soprattutto l'esempio della musica, dell'esecuzione musicale in questo paragrafo 9, ma lo stesso vale in qualche misura per la lettura su cui stiamo insistendo, la lettura di un testo scritto. Naturalmente anche la musica ha una sua forma di scrittura, e parimenti, diciamo, la partitura musicale, la notazione musicale deve essere interpretata, quindi attuata, eseguita in maniera non così diversa, come ci ricordava anche Steiner, da un testo musicale. Allora, quello che emerge soprattutto da questi primi tentativi, che possono andare anche, diciamo, a buon fine, ma che spesso e volentieri invece ci mettono davanti alla difficoltà di entrare in un testo, no? Entrare in un testo è complesso. Che cosa ricaviamo da questa esperienza che facciamo continuamente? Ricaviamo il fatto che dobbiamo cambiare modalità di lettura. Figal parla di un intervento della riflessione che accompagna l'esecuzione, ma al di là di questo ci rendiamo conto che siamo noi, lettori, interpreti, che portiamo il testo al linguaggio, prima riga di pagina 219, questo testo che è scritto, che è silenzioso, viene portato al linguaggio in che senso? Non perché non sia linguaggio già esso stesso, ma perché intendiamo con linguaggio la voce, cioè la componente, diciamo così, sonora, squisitamente sonora del linguaggio, diversa da quella scritta, e che è il linguaggio per antonomasia, no? Prima dell'invenzione della scrittura, naturalmente, la comunicazione è stata solo e soltanto orale, e anche le varie, diciamo, manifestazioni o forme di recitazione o di canto sono state affidate soltanto all'oralità e alla memoria. il problema è quello di quindi portare o riportare il testo che è scritto al linguaggio. E dunque, quando questa operazione pone dei problemi, è proprio in quel momento che ci rendiamo conto che il linguaggio del testo non coincide con il linguaggio a cui la voce in qualche misura lo deve portare.